Beh, io mi verrebbe da dire di ringrazio, soltanto poi per me si tratta di lavorare, per cui non si può ringraziare di dover lavorare, ma state capendo che sto giocando sul paradosso, cioè in fondo l'invito che mi fate è un'occasione anche per me per parlare di Francesco, però mi ha chiesto un po' di fatica, di guardarlo con più attenzione, il testo che vi dirò dire. Mi ha chiesto di venire qua su, di ritornare giù, ma è un modo di collaborare con voi, ma ci si conosce un pochettino da qualche anno. E io, lo dicevo a Sergio prima, quando la vita mi invita a collaborare con il mondo francescano, visto che ci appartengo anch'io, con il mondo delle Clarisse. Stanotte, stasera, ieri sera ho dormito dalle Clarisse di Bergamo, ci conosciamo benissimo. Vivo, faccio un servizio ripetuto anche a loro, nelle varie realtà dell'Italia, e all'Ops, un altro impegno grosso che io ogni tanto spesso mi prendo, che è un modo di collaborare con la nostra identità, condividendola e dunque nutrendone le, no? Ecco. Però è una fatica, si sa. Oggi i miei amici da qui si vanno in bicicletta, stamattina mi hanno mandato un WhatsApp che alle 10 partivano. Gli ho detto, io spiritualmente sono con voi, ma no? Non potrò essere, se no sono con loro sicuramente. Poi mi tirano il collo, ma quello è un altro discorso. Io dico a loro che se il collo usato non porta bene, ma quello non gliene frega nulla perché. Bene, allora questa giornata noi la passeremo insieme su questo testo. La lettera, mi manca un pezzo. Ah, beh, si è scomposto. Lettera di Frate Francesco a tutti i fedeli. Il testo, come diceva Tiziana, l'avete all'inizio delle vostre costituzioni, vi dirò perché, e purtroppo, non capisco però il motivo, purtroppo soltanto un pezzo l'hanno riportato lì. Non ho capito perché bene, ma vabbè, ne parleremo. Allora, la lettera di Frate Francesco a tutti i fedeli. Un testo abbastanza ampio, uno dei, non voglio dire dei più ampi, ma perché c'è la regola non bollata e la regola bollata, quelli sono, diciamo, di fogli di computer qua, 5 paginette. Mentre la regola, diciamo, la lettera a tutti i fedeli, io qui l'ho stampata, l'avevo mandata a Tiziana, che poteva essere un'idea di avere sotto gli occhi, ma va bene così, sono 2 pagine e mezzo, insomma, per due fogli, 2 facciate e mezzo, per rendervi conto un po' di quello che andremo a vedere. Ed è un testo interessante, un testo nel quale, dopo ne vedremo l'introduzione, ci introduce appunto nell'origine e negli scopi del testo di Francesco. Ma voi che dite? Lasciamo l'aria calda così, calda qui dentro, o la possiamo spegnere? Io mi sto qui perché mi sto spogliando. Io mi posso spogliare, ma dopo rimango in mutande alla fine. Diminuiamolo un po', poi. Come siamo diversi. Bene, bene, ma io mi sono con l'abito, voi sapete che sono cappuccino e garantito, cappuccino garantito, anche se so. Allora, il testo è interessante sia perché è di Frate Francesco, e non è poco, ma soprattutto perché noi troveremo in qualche modo i grandi temi della sua predicazione. In sintesi, avremo degli elementi centrali di quello che probabilmente lui ripeteva nei suoi annunci della buona notizia ai cristiani. Allora, in questo testo c'è una specie di sintesi, una grande predica. Lui diceva di farla breve, ma se voi lo leggete durerà un 10 minuti più o meno la lettura. Dunque, una predichetta abbastanza ampia nei tempi, ma anche articolata nei temi. Poi non la faceva sempre così, ma qui abbiamo i grandi nuclei della sua predicazione, del suo modo di pensare alla vita cristiana e di annunciarla. Ed è per questo che il titolo che abbiamo dato, la lettera a tutti i fedeli, la proposta cristiana di Frate Francesco, i grandi temi della sua identità cristiana quando veniva annunciata. Questa è un po' la ricchezza di questo testo. un'altra premessa ulteriore per il vostro caso specifico, cioè l'host. Ora, questo testo è stato qualcuno ha ipotizzato che con questo testo Francesco avesse fondato il terzo ordine francescano, cioè il testo della regola ai laici, a tutti i fedeli, a quelli che lo seguivano, no? Una specie di testo, diciamo, fondativo. L'ipotesi stava avanzata più di una volta, soprattutto dai nostri fratelli del Tor, testo di regolare, cioè, sapete, il Tor è dall'esperienza dell'Ops, del ordine, per intenderci, qualcuno di questi laici sceglieva una vita ulteriormente impegnata tanto da dare i pari voti, ma non hanno la regola di Francesco, ma è lo sviluppo di un'esperienza laicale che diventa religiosa, esperienza religiosa, terzo ordine religioso. E il loro referente giuridico di fatto costituisce la regola del terzo ordine, che la Chiesa ha dato nel 1285 con la Supramontem, no? E però loro dicono che idealmente il testo di fondazione di questo terzo ordine dei laici, dunque del terzo ordine regolare, in qualche modo sembrerebbe essere questo testo di Francesco, questa lettera inviata dai fedeli che volevano vivere in un modo molto più intenso e direttamente connesso all'esperienza di Francesco. Diremo subito che il testo smentisce questa idea bella, un po' suggestiva, ma non corrispondente alla storicità, all'intenzione di Francesco. Qui c'è un prodotto normale nel contesto della cultura umana di retrodatare delle esperienze che stiamo vivendo per dare ancora più forza, più importanza, applichiamo che le nostre origini siano avvenute e allora le si retrodatano le origini per dare più forza, identità alla propria esperienza personale e comunitaria. Il testo, ripeto, non permette questa lettura giuridica, cioè che Francesco abbia inventato il testo, non era lui innanzitutto, né lui ha voluto fondare mai un ordine, ha voluto vivere da cristiano, poi intorno a sé si è sviluppato un movimento di altri giovanotti che con lui volevano condividere. Poi nascerà nel 23 la categoria ordine riconosciuto in un modo stabile e sicuro, ma suo malgrado e tantomeno ha fatto un'operazione con i laici. Sicuramente ce ne sono state delle persone intorno a lui, amici, legati, ma l'idea di una struttura giuridicamente riconosciuta non gli apparteneva. E sebbene la sua esistenza costituiva una esistenza seducente, attraente. Dunque, in realtà, uomini e giovani e donne, chiara, che si legano a lui in un modo molto forte, e altri grandi, diciamo, simpatizzanti, non so come chiamarlo, in un movimento più o meno organizzato. Però è chiaro che questo testo che andremo a leggere ha una rilevanza, diciamo, identitaria per una esperienza di consapevolezza di vita cristiana. La invia a tutti, non è a un gruppo, ma dove dà con questi testi specie di riferimenti su un'identità cristiana che viene diretta dalla sua esperienza personale. È come dire, tu che puoi essere cristiano, io ti aiuto a capire il mio modo di leggere il Vangelo e probabilmente può interessare anche a te. Questa mediazione costituisce, diciamo, idealmente la fondazione, idealmente. Perché quell'uomo lì, Francesco, costituisce per me, sento che per me, costituisce un referente per capire meglio il Vangelo e per vivere il Vangelo da quell'ottica, da quello sguardo che è legato alla sua, di Francesco, esperienza. Allora, idealmente, questo testo può essere assunto come referente specifico di un legame con lui perché lui mi fa guardare in un certo modo il Vangelo. Perché noi siamo cristiani, non siamo francesi. Dubbiamente, no? Per essere cristiani, diciamo, vorremmo viverlo con quello stile, con quel sapore, con quell'accentuazione che Francesco e il suo movimento sembrerebbe ancora proporre a lui. Questo testo che andremo a leggere è un testo eccellente per fare questo lavoro. Ascoltare il sapore con cui Francesco pensava il Vangelo e lo riproponeva a tutti, indistintamente. Allora, a tutti i fedeli. Dunque non c'è un livello minore o maggiore, ma tutti coloro che vogliono vivere il Vangelo in questo testo hanno dei riferimenti di enorme importanza sul modo di sentire di fare Francesco. Seconda introduzione, la quale andremo a vedere leggendolo nelle sue parti. Terza introduzione riguarda la storia redazionale, cioè la scrittura di questo testo. Quando è stato fatto, avremo degli indizi, quando all'inizio nella prefazione dell'introduzione avremo degli indizi temporali che probabilmente ci collocano il testo nella, verso la fine della vita di Francesco, quando lui era matto. E dunque diciamo 1224, 23, 25, gli altri, lui muore nel 26, nel 23 c'è la regola bollata, poi la vita di quell'uomo è stata abbastanza breve, tutto sommato. Inizia nel 1209, probabilmente, con il primo gruppo di frati, va a Roma per la prima approvazione della regola e muore nel 26, insomma 16, 17 anni. E anche se 17 anni ha toccato il mondo, no? Con la sua esperienza. Bene. Allora questo testo si sposta verso la fine, vedremo anche questo. Però di questo testo noi abbiamo due redazioni. Una, la seconda, la più ampia, cronologicamente la seconda, ma la più conosciuta è questa. Quella che conosciamo gli altri, che adesso andremo a leggere, è la più ampia di queste due paginette e mezzo che vi dicevo. E si conosce da sempre. La trasmissione di questo testo è fin dagli inizi, per cui abbiamo tantissimi manoscritti che riportano questo brano qui. Perché è conosciuto? Perché una volta scritto una lettera circolare l'hanno moltiplicata, l'hanno copiata, insomma, per cui sono arrivati a noi manoscritti, codici, che riportano il testo. Indice di una fama, di una conoscenza del testo di Francesco. Nel 1920, dunque recentemente, è stata scoperta, nel 20, da un certo, forse lo conoscete già, il nome l'avrete sentito, un certo Paul Sabatier, famosissimo personaggio storico, protestante, che ha scritto una vita fondamentale alla fine dell'Ottocento su Francesco, che ha una vita che ha rimesso in moto, o ha messo in moto, non ha rimesso in moto, ma ha messo in moto la ricerca storica del Francesco, del Novecento. Un testo molto particolare, con un Francesco nuovo, lui era protestante, è stato messo all'indice nel 1908-9, un testo sovversivo dell'immagine agiografica di Francesco. E invece è stato un testo importantissimo perché ha obbligato la parte cattolica, lui era protestante, a confrontarsi sulle fonti, cioè fare un lavoro scientifico di tipo storico di Francesco. Bene, quell'uomo, Sabatier, ha voluto scrivere una vita di Francesco ripartendo dai testi di Francesco. Per cui anche facendo una ricerca a tappeto di testi nuovi, pochissimi, ma qualcosa è venuto a galla, appunto uno di questi è un'altra edizione della lettera a tutti i fedeli. Questa edizione per noi trovare è più breve, manca la prima parte, quella che andremo a vedere, la grande catechesi, c'è la parte centrale, quella che avete riportato voi nella regola, cioè le due vie, che bello chi vive la penitenza, che brutto chi non vive la penitenza, quei due passaggi, e non c'ha sempre quella redazione prima, dirò perché prima e non la seconda, non c'ha l'ultima parte, un exemplum di cui parleremo, che a mio avviso non è di Francesco, ma poi ve lo dirò alla fine. Allora, è un testo più breve, manca dell'inizio, della grande parte dell'inizio molto importante, qui non c'è, è solo accennata brevissimamente quei temi, e l'altro testo che conosciamo noi è invece sviluppato, sono sviluppati quei temi, e manca la finale, Perché si considera una prima redazione? E non quella successiva, perché in fondo non lo sappiamo qual è la prima e qual è la seconda. Ma ci sono due indizi che danno una certezza nel definire in questo ampia quella definitiva, la redazione definitiva. La prima è che, voi mettetevi nel contesto di Francesco, io che scrivo qualcosa e normalmente succede, a me scrivo molto, ci stanno passaggi ulteriori su un testo. È chiaro che il testo migliore lo faccio conoscere, l'altro non lo faccio conoscere. E dunque quello più conosciuto è il testo definitivo, l'ultimo, quello buono. Ma la seconda causa, secondo motivo per dire che questa è la definitiva, la seconda redazione, quella che Francesco ha voluto che si conoscesse, normalmente succede così, chi scrive lo sa. Se tu hai una storia di un testo che hai scritto e ci sei ritornato più volte, l'ultima operazione è sempre più ampia della prima. Il testo cresce normalmente. Per cui i testi più ampi cronologicamente vengono dopo quelli più brevi. Tra l'altro si fanno degli appunti all'inizio. Il testo finale è un testo dove tu aggiungi certe cose. Allora, noi abbiamo il testo definitivo, un testo che è stato elaborato, questa è la storia interessante. Francesco ci ha tenuto, l'ha scritto e poi riempito, completato. Un testo che ci teneva, dunque, notizia di partenza interessante. Bene, queste erano un po' le introduzioni sulle quali, gli elementi introduttivi sulle quali io volevo partire per darvi un po' il quadro di quello che andremo a leggere. Come lo leggeremo? Lo leggeremo, io, allora, il testo che trovate nelle fonti è un testo intero, non c'è divisione. Io ho tentato una strutturazione, cioè si possono individuare delle parti, c'è una logica di sviluppo, a me sembra di sì. Perché poi le strutture, le divisioni, ti permettono di capire nella sua globalità il testo e le parti poi hanno una logica ulteriore. Non c'è un parlare, come posso dire, che va avanti per parole gancio, cioè senza una logica di sviluppo. Noi siamo fatti così e quando parliamo vogliamo mettere una cosa iniziale, la sviluppiamo e concludiamo. C'è una logica di sviluppo, se no quell'altro non mi capisce. Allora, a me sembra che in questo testo ci siano tre grandi passaggi sui quali lavoreremo. Allora, il primo è un'introduzione, vabbè, lo scorriamo, allora, un'introduzione che andremo a leggere perché là Francesco si presenta. Poi c'è una prima parte che io lo chiamo lo sguardo teologico sul mistero. Prima di parlare ai cristiani parla di Dio. Chi è che abbiamo davanti agli occhi? Qual è lo sguardo che dovremmo gettare su di lui e la notizia che ci viene data? Perché senza questa notizia preliminare quello che diremo non ha senso. Dopo aver dato uno sguardo sul mistero di Dio, vi è allora noi altri come dovremmo vivere? Qui ci avremo una parola strategica. Seguiamo la sequela, vi dicevo oggi durante l'Eucaristia, già questa parola vi ho introdotta, la sequela, qui la troviamo. Allora, le applicazioni alla vita morale del cristiano è la grande, c'è il nucleo della proposta cristiana di Francesco, sul quale lavoreremo un po'. Allora, questa è la seconda parte, la terza è la conseguenza. Chi vive quell'esperienza, quello stile di vita è beato. La via della vita si fa penitenza, ecco l'altra parola ancora, scusate, sequela per vivere la penitenza, questa parola molto particolare, quando sentiamo la penitenza normalmente viene tradotta moralisticamente, cioè farti un po' di male, soffrire un po', perché se tu soffri, non si capisce perché, Dio ti vuole più bene, strano, no, un Dio del genere, ma insomma così dicono i preti. E ve lo dice anche Francesco, ma forse questa parola è stata mal capita e sicuramente mal proposta. E Francesco non parla di questo, pur parlando di penitenza. Beh, allora la ricomprensione di questa parola che appartiene alla vostra identità, eh? I fratelli della penitenza, ma non quelli che vanno in giro con le catene e con le fruste, con no, queste immagini qui che abbiamo il Venerdì Santo e che è un gioco, normalmente questa rappresentazione sacra. No, è molto diverso. Allora, chi vive la penitenza è beato e chi non la vive è maledetto. Questa è la terza parte, la conseguenza sulla propria vita, sulla qualità dell'esistenza umana. E la conclusione con... Vi saluto, ciao, io, Padre Francesco. Queste sono un po' le tre grandi parti. Allora, vedremo un po' il tempo che abbiamo di leggerla tutta. Io non vorrei fare sottigliezze, ma farvi gustare, per quanto ne sarò capace, i grandi nuclei di questa proposta. Una proposta che ha forza, cioè... che pur legata al 1200 costituisce a mio avviso una possibilità di riguardarci ancora. Perché che siamo venuti a cercare? Se non una risposta ulteriore al senso della nostra vita, non della sua vita. E io credo che questo testo ci dia delle non dirette risposte su come usare il cellulare, su come spendere i soldi, su come vivere l'affitto, il lavoro, non ci darà queste risposte qui, direttamente. Eppure riguarda questa roba qua. Il passaggio tra grandi nuclei dell'esperienza cristiana, che dobbiamo ascoltare, e che significhi per me, nel mio abitare là dove sto, questa fatica tocca a noi. Siamo sufficientemente intelligenti per fare questo passaggio. Se c'è un desiderio di appartenere, di abitare con qualità lo nostro spazio umano. Allora Francesco non ci darà delle risposte puntuali, ma ci darà le logiche a partire dalle quali dare noi soggettivamente, assumerci la fatica delle risposte e della responsabilità. Per essere uomini e donne adulti. Questo era quanto volevo dire in un modo anticipato. Problemi, questioni, angosce, insicurezze che devo chiarire preliminarmente? Capite? Il mio italiano è sufficientemente chiaro? Noi che siamo del centro Italia, che siamo il cuore dell'Italia, giù, l'Italia è lì, no? Voi altri siete un po', già, io dico sempre ai miei frati che voi puttate un po' di Germania, voi altri, insomma. Quelli di giù sono già Nord Africa e l'Italia siamo noi. Il regno pontificio è l'Italia. Vabbè, chiusa la parentesi. Allora, noi adesso lavoreremo ancora per una mezz'ora, 11:15, poi ci prendiamo una pausa, insomma. Poi alla fine avremo anche uno spazio, se c'è ancora un po' di energia, per qualche domanda, insomma, condivisione, e altrettanto faremo al pomeriggio. Io spero di utilizzare il tempo sufficiente, di organizzarlo in modo da leggerla un po' tutta, ascoltarla, leggerla. Poi il testo, così come lo avete strutturato su due colonne, io lo avrete e la Tiziana ve lo manderà nelle fraternità, avrete modo di riaverlo davanti agli occhi. Poi posso anche aggiungere, non l'ho mandato però a Tiziana, anche i miei appunti che ho fatto per questa roba mia, insomma, strumenti di lavoro. Bene, allora, partiamo con l'introduzione, leggiamola un momentino, il testo di partenza, perché c'è un elemento, sono diversi elementi, ma uno vorrei farvelo notare, l'autocoscienza di quest'uomo, Francesco d'Assisi, frate Francesco, lui si chiamava sempre frate Francesco, mai firma in un modo diverso. La mia identità di Francesco è comprensibile e si completa quando leggo frate. Che cosa ci vogliamo mettere prima del nostro nome? Qual è il titolo che ci interessa di più? Avvocato, dottore, professore? professore, monsignore, papa. È interessante. Beh, perché il nostro nome da solo, il nostro nome siamo noi. Il nome che precede è la relazione con gli altri. E cosa ci riguarda, cosa ci interessa di più quando ci rapportiamo agli altri? Qual è l'elemento che vorremmo che emerga, che venga preliminarmente nominato perché io diventi quello che voglio essere? Frate Francesco. Bene. Ma questo era il primo aspetto. Allora, un uomo che si chiamava Frate Francesco Piccolino, Parvulus, però aveva una coscienza di sé, della sua importanza enorme, tanto da poter scrivere lettere, come questo qui, a tutti quanti. Io, frate Francesco, lo dice all'inizio e lo dice alla fine. Il nome suo ha una forza e una autorevolezza, una consapevolezza di sé enorme. Io lo incontrerò, spero, no? Ci incontreremo. E lui mi darà prima un abbraccio, poi uno schiaffone. Prima l'abbraccio, però. Perché io spesso parlo male di lui. Quello era un vanitoso, un superbo, un arrogante. Però onesto. Perché aveva una coscienza di sé molto, molto grossa. Vi do delle parole importanti, fratelli. Quello che vi dico io, ascoltate con attenzione il mio testo, fate attenzione, fratelli, alle mie parole. Perché questo vi permetteranno di ascoltare le parole che avete dentro al cuore. Così fa con questa lettera. Sentite l'inizio. Questi occhiali io li uccido, perché da vicino, se con gli occhiali non leggo, ma dopo non vi vedo da distante. Non... E dicevo, mette la doppia no, è che io mica sono vecchio. La bifocale, com'è? No. No, io non sono vecchio e non lo voglio vedere. Allora, a tutti i cristiani, religiosi, chierici e laici, uomini e donne, a tutti gli abitanti del mondo intero, è come se parlasse l'imperatore qua, Frate Francesco, loro servo e suddito, ossequio, rispettoso, pace dal cielo e sincera carità del Signore. Guarda la solennità di questo testo con il quale si rivolge agli uomini. Perché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti ed amministrare le fragranti parole del mio Signore. E perciò, considerando che non posso visitare personalmente i singoli a causa della malattia e debolezza del mio corpo, mi sono proposto di riferire a voi, mediante la presente lettera e messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono Spirito e vita. Ora, alcuni elementi su questa introduzione. Lui dice il perché si sta rivolgendo per scritto. Perché non la posso fare più, come ho fatto fino adesso, camminando in mezzo a voi. Un uomo apostolicamente appassionato, un uomo che sentiva l'urgenza delle relazioni, perché aveva qualcosa di buono, di importante, da regalare. Interessante, le fragranti parole. Non so se vi fa venire in mente qualcosa, questa immagine, metafora, il pane. E spezzare il pane la mattina e ci mette dentro una bella fetta di mortadella, come facevano i contadini una volta, adesso diciamo, tutti col colesterolo, insomma, no? La fragranza del pane alla mattina, con la sua semplicità eppure l'alimento base perché il resto abbia sapore. Per noi italiani, no? Adesso le baguette francesi vogliono diventare come la pizza, ma sono macchine. Avete sentito la notizia, no? La fragranza delle parole del Signore. Non voglio privarvi di questo bel profumo, primo. E le mie parole, ecco l'altro passaggio, le mie parole sono parole del Signore. C'è una identificazione tra quello che sta per scrivere e quello che i cristiani aspettano dal Signore, cioè le sue parole. Bene, c'è una specie di legame. Ascoltando me, ascoltate la parola. Scusa se poco. Ma ha questa consapevolezza. La parola servo, non per imporre la mia persona, ma per essere mediatore. è urgente, l'esperienza che sto vivendo diventa un'urgenza di servizio, di bellezza, di riferimento ad altri, un entusiasmo del cuore. Quest'uomo che stava, lo dice, mezzo malato, non posso più muovermi, eppure non si spegne la voglia di vita, la voglia di condividere le cose belle. Appunto, l'altra notizia, e poi chiudiamo con l'introduzione, è la possibilità di datarla, la lettera, perché dice io, a causa delle malattie e della debolezza del corpo, siamo all'ultimo periodo della vita. C'è un uomo, sappiamo che è tornato il 21 dalla Terra Santa, mezzo malato, e quella malattia lo porterà alla morte dopo 5 anni. E dunque siamo in quel periodo lì, ma dopo il 23 probabilmente, dopo la regola bollata. Un uomo malato, ma non stanco. Io ho fatto un articolo una volta sulla morte di Francesco, e le malattie, un uomo malato, ma non stanco. L'anima, la passione di quest'uomo è indomita. Beh, noi siamo ancora sani, eppure certe volte così stanchi, così motivati, così appassiti, così senza un po' mosci, un po' come il cavallo, se siete presenti, il cavallo davanti alla Basilica di San Francesco, la famosa statua del cavallo, e il Francesco e il cavallo mosci, così, con la testa in giù. Quest'uomo resta vivace, non è un eroe, è uno che c'ha qualcosa di bello. C'è qualcosa di bello dentro, non di dovere né di obbligo, ma di bellezza. Lo sentiremo tra un po'. Che bello, che dolce, che speciale, no? Questo verrà così. E credo che a questo livello la vita è vita, ma non per un entusiasmo banale, per la verità dell'oggetto che abbiamo incontrato e che motiva anche il nostro morire. Un giorno moriremo e appartiene a una bellezza. Anche quello appartiene alla bellezza. Spero. Non so qual è la nostra esperienza. Allora, questa è un po' l'introduzione. Avremo due grandi blocchi. Anzi, tre grandi blocchi, ma i primi due ci interessano in modo particolare. Il mistero, la contemplazione del mistero di Dio diventa per Francesco allora scegliamo uno stile di vita. La vita è guidata da un referente che abbiamo davanti agli occhi. La morale, cioè le scelte da fare nella vita, dipendono da qual è il modello di riferimento che ti determina la tua esistenza. Chiaro? Se il modello è un grande attore, una grande attrice, un grande industriale, non lo so qual è il modello di umanità che ha davanti agli occhi, la tua esistenza sarà determinata da quella idealità. Anzi, posso dire, per capire qual è il tuo ideale di vita, qual è il tuo referente, il tuo sogno, non dovresti innanzitutto analizzarti, no? Ti stringi con te e capisci qual è il centro dinamico della tua esistenza. È troppo complicato e noi ci confondiamo quando andiamo a analizzarci là dentro. Guarda le tue scelte. Guarda le tue scelte, le quali sono normalmente a conseguenza di quel modello di riferimento. E le tue scelte ti fanno intuire quale di quelli che tu affermi essere modelli di riferimento è il più importante, il primo, il modello. Però il processo esistenziale è così, cioè abbiamo uno sguardo su qualcosa che ci dà una risposta di gusto, e diventa, lo introiettiamo, lo facciamo nostro e costituisce il punto di riferimento delle scelte. Così fa Francesco, ma così fa per esempio Paolo di Tarso. Nelle sue lettere normalmente non parla mai, non inizia mai con le parenesi, cioè cristiani allora dovete, ma fa una proposta del mistero della bellezza di Dio in Gesù Cristo, allora. Questa è la logica dell'esistenza, ma normalmente funziona così la vita nostra, più o meno consapevole. Ora, Francesco glielo ricorda ai cristiani, qual è il punto di riferimento verso il quale guardiamo o dovremmo guardare per avere una logica da scegliere, da vivere e rendere la nostra esistenza umana? Ricorda il mistero. lo sguardo sul mistero, l'amore di Dio in Cristo. È chiaro che riparto da lì. Il volto di Gesù Cristo costituisce il volto sul quale io vorrei modellare la mia esistenza. Questa è la scommessa di partenza, fratelli e sorelle. Ci lega questa questione qui, oggi, qua dentro. Al di là del nostro modo di essere vestiti, il problema del dare una risposta alla nostra vita ci dice che in quella storia lì, che è il nostro Signore Gesù Cristo, noi troviamo una risposta di senso. Altrimenti non saremmo qua dentro. Oggi io sarei in bicicletta. Allora Francesco ricorda ai cristiani questo punto di partenza. Primo, il secondo elemento che vorrei ricordarvi: quale volto di nostro Signore Gesù Cristo? Perché, e qui entriamo nello specifico di un'esperienza cristiana guidata da un modello che la media. Che voglio dire? Se il nostro Signore Gesù Cristo è la perla preziosa alla quale vorremmo aderire o vorremmo possedere, vorremmo esserne ricchi, la perla, sapete, può essere guardata da diversi punti di vista. Poi la perla risplende sempre un po', sì, ma mettiamo un diamante. Il diamante ha tagli plurimi. Da dove lo guardi? Qual è l'angolatura con cui guardi il diamante? Vedrai riflessi della stessa bellezza diversi. Io in questo senso qui capisco le esperienze di vita cristiana oggi, dopo il Vaticano II, i movimenti ecclesiali sono caratterizzati da aspetti diversi nel riferirsi tutti quanti allo stesso mistero che è Gesù Cristo. Eppure il sapore di questa parola, il nostro Signore Gesù Cristo, risuona in modi diversi. Movimento del CL, non sono nei catecumeni, non sono nel movimento dello spirito e non è l'esperienza dell'Ops. Eppure tutti parlano dello stesso senso della vita, ma con tagli, con estetiche diverse tra loro. Ora, quello che andremo a ascoltare è la lettura che fa Francesco del mistero di Gesù Cristo, quali sono gli elementi che mette in evidenza, perché quegli elementi poi saranno la base per cui chiederà ai cristiani cosa significa vivere nella penitenza. A proposito di penitenza, appunto, la introduciamo questa parola e poi la troveremo lungo il discorso. La penitenza di cui parlerà Francesco sarà lo sguardo su Gesù Cristo. La penitenza è la metanoia, il girarsi, è il modo nuovo di pensare la vita o di invertire la direzione. Allora, qual è il referente verso dove? Questa è la penitenza. Verso chi guardare? Qual è la direzione da scegliere? La penitenza è la direzione che scelgo verso. Allora, il punto di partenza è un atto di penitenza, vuol dire guardare a Gesù Cristo, riconoscendo in lui alcuni caratteri di cui ci dirà Francesco. Uno sguardo su di lui, questa è la penitenza, al quale dai il valore di riferimento per la tua identità, un atto di penitenza, di legame, di metanoia, di modo di pensare la vita, la quale ti permetterà poi di trovare delle scelte penitenziali, cioè di logica di esistenza con la quale scegli. Allora, la penitenza è il movimento del legame per fare dei legami. Mi spiego? Prima e diversamente dall'idea di una sofferenza che devi importi, perché poi se tu soffri, come vi dicevo prima, sembrerebbe che Dio ne goda. Per me è una enorme bestemmia nei confronti di Dio. Se fossi Dio mi offenderei. Voi non so, io mi offenderei. Se uno mi dice che tu godi quando io soffro, ma insomma, mi sembra strano. Mentre la penitenza di Francesco, lo vedremo, non parla mai di questa roba qua, ma è un modo di pensare la vita a partire da una scommessa, da una relazione a cui dai fiducia. Il punto di partenza, allora, a chi stiamo guardando e com'è il suo volto? A chi stiamo guardando e com'è il suo volto? Qui c'è una mediazione da parte di lui, di Francesco, è il suo modo di sentire che dà ai cristiani dei termini di riferimento, li guida nel pensare Gesù. Gli dice: queste sono le cose importanti di lui per me. E tu che ascolti lui, Radio Francesco, dice anche per me. Mi sembra bello. Allora, qual è il Gesù di cui parla Francesco? Ai cristiani? E qui abbiamo i primi versetti, quelli che vanno dal versetto 4 al versetto 15, era il testo di partenza dogmatico, contemplativo, cherigmatico, il cherigma, la buona notizia di Francesco. Di cosa ci parla? Sono tre gli aspetti che mi sembrano emergere in questo testo, sul mistero del Signore. Guardiamo la sua nascita, guardiamo il suo morire, perché questo, allora, tutto quanto è avvenuto per noi. Che cosa ha fatto lui, nascere e morire? L'ha fatto per noi. Il suo modo di essere nato, il suo modo di essere morto, è per noi. Per me? A gratite. Dicono a Roma, a gratite. Che cosa ha fatto quando è nato? Che cosa ha fatto quando è morto? Io ricordo due parole, vabbè, l'altissimo Padre Celeste, per mezzo del Santo, suo angelo Gabriele, annunciò questo verbo al Padre, così degno, così santo e glorioso, del grembo della Santa e della Santa di Maria, dal grembo di lei ricevette la mia carne della nostra umanità e fragilità. Il grembo della Vergine lo troviamo allo stesso termine nella prima ammonizione sull'Eucaristia. Ogni giorno viene sulle mani del sacerdote, come quel giorno andò nel grembo della Vergine, in due spazi che non sembrerebbero degni della santità di lui: il luogo del grembo, sapete, lo spazio della vita femminile, della vita umana, il luogo da mondare, da ripulire, prima di andare dal tempio, le donne dopo 40 giorni di no, insomma, il luogo meno degno. Qualcuno ha detto che Gesù è diventato figlio di Dio a 30 anni, quando era davvero distante dal grembo di una donna, no? Quando la sua dignità ormai era ripulita da quell'abbassamento, l'immagine che avevano quella volta. Ora, il nascere fino in fondo come noi, dice, fino in fondo ha assunto la nostra fragilità. Questa è la parola che gli interessa a Francesco, fragile. Umana, la nostra umanità, cioè trattino la nostra fragilità. Una delle caratteristiche dell'umanità è la sua essere qui e ora e domani e là, non so. La nostra stare con la bellezza enorme eppure tanto instabile. Assunto questa questione. Nascere vuol dire condividere fino in fondo quello che sono io, e dunque quello che sono io non sarà mai uno spazio che costituirà una fatica di incontrarmi con Dio. Prego. Fino in fondo, nella mia fragilità. E dunque posso esserlo fragile fino in fondo, perché in fondo, perché là ci sarà qualcuno che mi capisce. Il secondo spazio, quello della passione, interessante, Francesco non ricorda il morire in croce, il dolore, i chiodi, come sarà uno degli elementi tipici della devozione successiva, dove il dolore di Gesù, la sofferenza di lui ha placato l'ira di Dio. Questo era uno dei termini costitutivi che venivano proposti dopo. La cosa interessante del suo soffrire, della passione, per Francesco invece, è l'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, e l'esperienza dell'orto degli ulivi. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Che sta dicendo? La morte di quell'uomo non è perché ha sofferto. Il valore di quella morte non perché ha sofferto, ma perché ha amato. Un uomo che nella sua fragilità strutturale è stato capace di amare e di dare la propria esistenza per amore. Questo cambia la vita. Questa fa la differenza. Ha fatto Tana libera tutti, quest'uomo. Tana libera tutti. Cosa giocavate voi dal nascondino, ragazzi? Come tutti gli uomini che muoiono per amore e vivono per amore. Tana libera tutti, ha reso quello spazio uno spazio umano. Io lo ricordo sempre per Massimiliano Kolb, quell'uomo ha liberato tutti in uno spazio disumano e l'ha reso umano. Così nostro Signore Gesù Cristo. Francesco ha sentito che quella fragilità è una fragilità di amore. Questa fa la differenza. Tutto il resto viene dopo. E allora il per noi. Il per noi è la conclusione. Qual è la volontà di suo padre? Fu questa, che il suo benedetto e glorioso figlio, che egli ci ha donato, è nato per noi, te l'ho qua davanti perché mi devo girare, non ho capito, offrisse se stesso mediante il suo sangue come sacrificio, vittima sull'altare di croce, non per te, poiché per mezzo di lui, ma in espiazione dei nostri peccati e perché noi ne seguissimo le orme. Ecco i due punti. Due grandi notizie per Francesco risultano da questa storia. Per i nostri peccati, Tana libera tutti, Tana libera tutti, siamo diversi da prima, la nostra povertà, che a volte diventa schifezze, è una povertà, fragilità amata, e gli apparteniamo nonostante tutto. Per in espiazione dei nostri peccati, non per placare il Padre, ma per fare del rapporto tra noi e Lui un legame. Gli ha detto Abba, per, con e in. E tutti gli uomini che ripetono questa dinamica legano la storia a Dio. Lo chiamano Padre. Pur se dentro una storia di contraddizione e di peccato. No, non l'ha voluto il Padre. Espiazione dei nostri peccati. Tana libera tutti. Il secondo aspetto, quello è oggettivo, non dipende da me per fortuna, non dipende dalle mie virtù, dai miei sforzi, non dipende da me. C'è un legame di amore perfetto, definitivo. Sapete un po' la nostra chiesa a volte dice, ah ma sì, Dio ti vuole bene, però è mica si sa. Se tu non fai bravo e non te lo meriti, cioè tutta la logica che noi abbiamo tra i nostri rapporti, gliela applichiamo anche a noi. Invece noi proclamiamo, e Francesco ce lo ricorda fortissimamente, l'amore di Dio ormai è sicuro, c'è il legame che abbiamo con Lui, è la struttura ultima, prima e ultima, con cui capire noi. E non dipende da me, non dipende dai miei atti. E per fortuna il sole risplende, non perché io sono buono o bello, ma perché Lui risplende, perché non può non dar vita. Che ci ama. E là l'ha dimostrato, dice Francesco. Primo. Il secondo passaggio è interessante. Lo stupore di questa notizia mi permette di mettermi in cammino, perché noi ne seguiamo le orme, perché ci mettiamo con vivacità, con disponibilità, con desiderio in cammino. Mi piace, non debbo, mi piace. Capite che fa la differenza, eh? Se io andassi in bicicletta perché devo andare in bicicletta, dopo due o tre volte, ed è una sofferenza immane, non ci andrei più. O il volontarismo, vivi la vita da schiavo. Non funziona. Non funziona. Se invece mi piace, lo desidero, mi appartiene, questa fa la differenza. Il tuo movimento, il tuo camminare, pur se nella fatica, è leggero. E tu, se non c'è bellezza, non c'è movimento. Allora, perché noi ne seguiamo le orme? Che significa seguire le sue orme? Che significa stargli di dietro una volta che si è stupiti di lui e della sua bellezza per me? È quello che segue. Se vogliamo seguirlo, stargli di dietro, vivere come lui, allora, e c'è il lungo testo che segue, lungo, insomma, dal versetto 18, 16 al versetto 45, che ci permette di capire cosa per Francesco significa seguire le sue orme, vivere nella penitenza, Allora troveremo tutta una serie di indicazioni dove, vedrete, non c'è mai, per fortuna, perché un uomo sano è un cristiano adulto, non c'è quello della, del meccanismo, se io di nuovo soffro, allora, no, non è quella la questione. La vita non è solo fare delle robe di tutti, perché poi sono robe liturgiche, sapete, i nostri... nostre penitenze che ci siamo dati, i fioretti una volta, sono robe liturgiche, dura quello che dura, se poi quando arriva la vita e ti tocca la carne, tutta la nostra liturgia delle penitenze, come siamo, quelle, dei fioretti, vanno a farsi benedire. Quello è un gioco liturgico, noi religiosi spesso lo viviamo. Poi quando la vita ci deve qualcosa di serio, vedi se era vero o era un gioco. No, Francesco non parla dei giochi religiosi, parla delle questioni nodali dell'esistenza, di cui ascolteremo qualcosa. E lì è la penitenza, guardare il nostro Signore Gesù Cristo ti dà uno sguardo diverso sul giudizio della vita. È il modo di rapportarti a lui. E vedremo delle cose bellissime e complicatissime, molto! Molto di più che pigliarsi qualche botta, darsi addosso, poi insomma qualcuno ci metteva il cuscino, no? I novizi dovevano battersi una volta a settimana, ci mettevano il cuscino e lo eviti, no, la vita che non è, sono altri momenti in cui davvero ti chiede di dare la vita per amore, è il luogo dove o la uccidi la vita tua e dell'altro o la fai rinascere di nuovo, ma di questo ne parleremo però. Tra 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, dove sta la Tiziana? Non la vedo Tiziana, la reverendissima. Allora, alla mezza, se non siete qui alla mezza, io vi aspetto. L'11 e un quarto, 11 e mezzo qui allora, eh?